Sa, prova, funziona questo coso? Ci siamo? No?
Pare.
Sì? Pare?
Sembra.
Pare di sì?
Sembra.
Pare di no? Pare di spare? Pronto, buongiorno, papabioni, bentornati, buon anno, buona Epifania, Natale, Pasqua, tutto quello che volete. Ah, ecco, grazie. E siamo qua, siamo tornati, siamo di nuovo qui, Strade Perdute. Oggi è il giorno mercoledì, ore 10, 14 gennaio, e qui con me c'è...
Sofì.
Eccoci. A posto, quello che doveva dire l'ha detto, a posto, possiamo andare avanti. E oltre Sofì... Cioè, prima di tutto una nuova guest, nuova aspirante radiofonica. Si dice radiofonica? Non lo so.
Vai. Speaker.
Speaker.
Beh, ripeti, scusa. Che...
Beatrice.
Beatrice. Buongiorno, buongiorno, Beatrice. Ma soprattutto qui al mio fianco c'è una persona davvero. C'è davvero una persona.
Edoardo, Marco.
C'è Marco dal vivo. Io lo sto toccando in tutti i punti.
Anche in quelli in cui non dovrebbe andare.
Vabbè, queste cose forse era meglio.
Ma tanto nessuno vede, dai.
E bentornati. Allora, dai, subito partiamo. Cerchiamo di essere. No? Come dire, perché è stato un periodo di... Quanto siamo stati fuori? Un mese e mezzo? No.
No.
Tre settimane.
E dobbiamo recuperare un pochettino perché sono successe tante di quelle cose, ma prima di iniziare a parlare di notizie, cose, fatti nostri, come nostro solito, di tutto fuorché del cinema, iniziamo appunto a parlare di cinema con i visti in sala, perché voi signorini avete visto cose, io ho visto cose dalla mia poltroncina perché niente... 39 di febbre, è stato impossibile andare al cinema, infatti rosico per non aver visto La Grazia al mattino, approfittando appunto di poter vedere uno spettacolo cinematografico al mattino, però voi avete visto robe, no? Chi inizia? Dai, subito, forza! Dai, Beatrice, ecco, brava, ah, proprio lei che ha alzato la mano, sì, non l'avete visto ma ha alzato la mano perché ha detto vai, fammi parlare.
No, beh, io ho visto forse uno dei film più angoscianti degli ultimi miei 25 anni di vita, e ne ho 27. No, beh, io ho visto Sira al cinema di Oliver Lux, penso si dica Oliver Lux. Sira è un'esperienza difficile secondo me da
io devo
da
vederlo
andare.
Venerdì, no spoiler, però okay. Vai, parlami.
Non spoilerò tanto, ma diciamo che le premesse sono abbastanza lineari,
okay.
Nel senso che un padre e un figlio si ritrovano in Marocco per cercare questa figlia e questa sorella praticamente dispersa da 5 mesi, quindi loro credono che sia finita in questa comunità di raver. Quindi si uniscono a questa comunità di raver e nel contesto di questo film scoppia una guerra che non sappiamo qual è. Non sappiamo se è una terza guerra mondiale, se è una tra virgolette semplice guerra civile di quelle zone là, però l'idea di questi raver è quella di arrivare da quest'altra parte appunto della montagna in Marocco. Anche là si capisce che il Marocco, perché mi è detta una volta, una cosa che ci fa un po' identificare la zona geografica, per il resto è tutto un po' così, ha lasciato alla, come dire, secondo me un po' allo sbando anche, perché l'idea di questi raver appunto è quella di finire e fare un altro rave, basta,
okay.
Quindi tutto quello che è la premessa appunto lineare non viene mai conclusa effettivamente, però non si capisce se effettivamente è una cosa voluta, perché ad esempio Sira, leggevo nella religione islamica, effettivamente questo ponte che collega inferno e paradiso, e che tutti appunto i religiosi devono attraversare durante il giorno del giudizio per arrivare appunto in paradiso. Quindi non so se questa idea di limbo del film è stata voluta, però non poi tanto ben secondo me conclusa, però quello che ti lascia il film è questo appunto senso di angoscia e di non arrivare da nessuna parte. È un film molto tangibile tra l'altro, perché ci sono questi bassi dei rave che senti, questo deserto molto caldo, molto giallo, quindi da quel punto di vista è molto interessante. La trama, o meglio la realizzazione,
Quindi esperienza cinematografica comunque maggiore rispetto a narrazione, cioè
sì.
Comunque una buona esperienza,
sì,
perché l'hai venduta
sì.
Benissimo, quindi
davvero, ok.
sì.
No, perché effettivamente poi se si vuole fare spoiler, perché effettivamente uno il film l'ha visto, ci sono poi tante cose da dover, secondo me, tra virgolette, criticare, però visto che Sofia non l'ha visto,
non voglio
taccio.
Togliere la
possibilità, no, anche perché
di parlare.
Effettivamente parlare bene del film vorrebbe dire fare lo spoiler principale, quindi ti dico no.
Ok,
finiamo qua.
Ok,
tu Sofia invece hai visto qualcosa?
Sì, ho visto Primavera, ho visto Father, Mother, Sister and Brother.
Brava, che hai detto giusto.
Ci ho dovuto pensare. Allora, Primavera, ammetto di non essere andata per mia primissima volontà, cioè sono andata al cinema con mia mamma perché voleva che mi fa accompagnami, andiamo.
Un trappolone.
Sì, no, allora, a me è piaciuto, forse ho più da dire sugli attori che sul film in sé, Nel senso che secondo me Stefano ha corsi grande viscido, cioè gli è venuto proprio male la parte che ha dovuto fare, cioè era proprio la parte del viscido, ma è stato troppo viscido, cioè no. E a me piace Stefano, ok? E, Tecla secondo me è bravissima, era il primo film che vedevo di Tecla in cui lei faceva la protagonista, anzi ho scoperto che in realtà lei prima ha fatto già tante altre cose, quindi le vorrei recuperare. Anche L'arte della gioia su Sky ho scoperto.
Consiglio.
Ecco, devo guardarlo. E poi c'è l'attore, quello che ha fatto, che adesso non mi ricordo il nome, che ha fatto anche Le città di pianura.
Ah, no, scusate, ho confuso un altro attore, perdonatemi. No, Filippo Scotti, no. Perfetto,
preparatissimi tutti quanti.
Però quello che mi ha fatto molto ridere è che lui, ok, sia la sua faccia, però la stessa espressione che lui ha nel film delle città di pianura ce l'ha qua. Cioè è la stessa, identica, non cambia.
Quindi scelta Sergio Romano?
Bisogna fare fact checking un attimo.
E stavo facendo quelli infatti in questo momento. Perché ci sono 5 attori, tutti 5 uomini, quindi...
Prendiamo quello uno. Che fa il capo un po' di questo orfanotrofio.
Lui?
No. Lui non c'è nel film.
Vabbè, usiamo... Facciamo un blur nel lui. Suo volto, quindi chiamiamolo John
Doe. Esatto, Andrea Pennacchi.
Trovato.
Che è l'ultimo dell'elenco, tra l'altro.
Bravo, in realtà.
Però, allora, lui secondo me è molto bravo, ma la cosa che mi ha lasciato un po' così è il fatto che, secondo me, sembra solo quello delle città di pianura che è arrivato dentro Primavera. Per me, capito?
Ma magari sta facendo un percorso da caratterista, no? Cioè ha quella faccia, quel modo di recitare e prende quei ruoli per essere riconoscibile, no?
Però mi pare che lui nasca da caratterista, perché lui dovrebbe essere principalmente un comico affermato, o sbaglio?
Fa più che altro teatro.
Io lo conosco da Zelig, cioè mi pare di averlo visto da Zelig, se non sbaglio, e poi magari lo sto confondendo con un altro.
Nella carriera passare a Sosai da Zelig.
Sì, no, mi ricordavo da lui.
E invece il film di Jarmusch cosa ne pensi? Anche io quello l'ho visto. Io personalmente, cioè se dovessi riassumerlo in una formula.
Sonno.
No, ma coffee and cigarettes per borghesi.
Ok.
Cioè un film che alle origini era molto punk, come dire, fotografia bianco e nera, molto sentito, che è diventato una roba alla Nouvelle Vague. Non granché ispirata, ma molto ben realizzata cinematograficamente parlando.
Allora, fotografia bellissima, cioè le immagini erano tutte, cioè non ce n'era una brutta, ma io credo di aver perso una bella parte quando c'era proprio la parte centrale della mamma con le due figlie. Io quella l'ho dormita, cioè è proprio lento.
E quindi andate a vederlo. Dopo questa, cioè,
però a me hanno detto la risposta è stata perché i giovani non sono più abituati a vedere cose lente. Secondo me no, è veramente lento.
Ma più che altro è proprio privo di cose da dire, secondo me. Cioè proprio parlare di rapporti familiari in maniera non così originale. Cioè potresti prendere tantissimi film degli anni 60 che sono così lenti, ma che avevano qualcosa da dire, sì, in quel momento, e si sente che sono molto più vivi, sono molto più sentiti. Questo a me è sembrato un esercizio di stile, poi molto bello, ma insomma.
Vabbè, l'unica cosa bella che mi è piaciuta nel film, che vabbè non è uno spoiler perché comunque si vedono,
è la fine.
No, sono questi, sì, allora l'ultima parte, sì, in realtà la parte meglio riuscita è l'ultima, quella dei due fratelli, quella secondo me ci può stare. E poi questa immagine di questi skater che si rivedono in tutti e tre in slow motion, molto bella. Però
che cosa voglia dire? Non si sa.
Ritornano, cioè
esercizio di stile più che altro quello, dai.
Sì, veramente. Poi io ho dato un po' la colpa al pranzo di Natale, perché l'ho visto dopo Natale, quindi ho detto boh, ho mangiato tanto e quindi mi sono un po' addormentata, però
la poltrona era comoda.
No,
c'erate paura.
No, okay. Io ancora non ho trovato un cinema in cui la poltrona è comoda. Però
pensate che alto più di un 80. Pensate che più alto di un 80 troverà al cinema una poltrona comoda. Cioè praticamente è come stare in Ryanair. Ginocchia in bocca e speri soltanto di non vedere Avatar, appunto.
Esatto. Però sì, un po' questo.
Ma invece io che dire, ho visto due film forse degni di interesse. Uno è The Mastermind, che è quello che è uscito su Mubi, quello di Kelly Richards, credo che si chiami la regista. Quello io l'ho trovato veramente palla assurda, noiosissimo.
Lentissima,
e anche questo guardatelo. No, beh, cioè, secondo me quello è peggiore di quello di Jarmusch. Quello di Jarmusch è stilisticamente molto interessante. Questo è slow cinema puro, molto gretto, ma senza niente da dire. E no, e poi ho visto No Other Choice di Park Chan-wook.
Ok.
E quello, ragazzi, sì, potrebbe essere il film dell'anno. Molti lo stanno paragonando a Parasite. Secondo me è anche qualcosa di un pochino più complesso, perché non vuole parlare solo di critica sociale, vuole un pochino parlare della crisi della figura del maschio alfa, comunque del pater familias contemporaneo, che è un inetto completo. Quando perde lavoro non riesce a trovarlo, non sa gestire la famiglia. Parla della condizione della Corea, parla anche però di tematiche più universali sullo spirito umano. Cioè, c'è tutta una forma di simbolismo in quel film che lo rende anche più interessante di Parasite, cioè, non che sia brutto, per carità, però era un film molto più mirato sulla critica sociale. Questo dice tante cose, le dice secondo me molto bene, ma è molto complesso da gestire a un primo impatto. Quindi
vabbè,
io consiglio di vederlo.
Due autori totalmente diversi, cioè, tra l'altro, nel senso che
per me Park Chan-wook è migliore.
Sì, tutta la vita.
Nettamente.
Tutta la vita.
Proprio qualcuno aveva detto che potrebbe essere il prossimo Kubrick o Hitchcock. Sono d'accordo. Nel futuro lo riconosceremo così.
O come semplicemente Park Chan-wook.
Sì, cioè, nel senso lo metteremo tra i grandi.
Cioè,
in quel senso lì,
lo è già dopo, cioè, dopo parecchio. La sua filmografia è già tra i grandi.
Non ha fatto una cosa sbagliata.
Esatto.
Quindi, per me basta così. Poi.
Personalmente un po' tipo Paul Thomas Anderson.
E vabbè, io ho visto un botto di roba su Prime Video, appunto, come dicevo prima.
Causa influenza
causa
brutale.
Causa influenza, robe varie. La più eclatante, ragazzi, Piume di struzzo. È bellissimo. Tu lo conosci prima di struzzo? È un remake americano di un film italiano con Ugo Tognazzi, che è Il Vizietto. Che
tra l'altro, Il Vizietto, Cacio Fall.
Però
sì,
l'ho scoperto dopo. E in questo film ci sono Robbie Williams e Nathan Lane, che interpretano una coppia omosessuale che deve nascondere la loro omosessualità ai futuri suoceri, perché c'è il figlio che vuole sposare una ragazza che è figlia di un presidente incredibile, solo che una sorta di Trump. Vabbè, comunque, bando alle ciance, partiamo con la canzone che l'hai scelta te, signorino?
Sì, 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 l'ho scelta io, di un gruppo che a me piace tantissimo, i Queen of the Stone Age.
E basta, perché hai finito il tempo.
Andiamo.
Facciamo parlare. A dopo.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com. We'll be right back.
Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Eccoci.
Tornati. Bene. Direi che dopo aver parlato dei film visti in sala, possiamo parlare delle news della settimana. Secondo me la più importante, comunque quella di cui possiamo un po' parlare per prima, sono le nomine ai vincitori dei Golden Globe.
Ah, che bello. I trofei. Cosa proprio di cui non me ne frega assolutamente. Cioè, più vado avanti, più divento in ambito trofei.
Beh, però è sempre... Cioè, neanche a me frega niente perché non dicono niente sulla qualità. Dicono molto sul mercato del cinema. Certo. Dei produttori dicono molto come vengono recepiti questi film e quale politica, diciamo, quale retorica c'è anche dietro certe scelte, certe nomine e anche certi vincitori, come a Venezia quando aveva vinto Jarmusch, che era partita la polemica perché si sa che è stata una vittoria un po' politica, perché non ci si voleva squilibrare troppo con altri concorrenti in
sì,
gara. Quindi
la voce di Drajab.
Esattamente. Beh, io... seguiamo il copione,
dai,
partiamo direttamente dal...
Il mio copione è diverso dal tuo.
Io ho di fronte il sito effettivo dei Golden Globe.
Scusa, tesoro, hai pagato l'abbonamento al sito, non sapevo.
No, beh, allora, Best Motion Picture Drama, perché sappiamo Golden Globes divide sempre drammatico, comedy, per dare più premi a più film o comunque a più produttori, ecco, per fare distribuire molto di più le vincite.
Per accontentare tutti.
Esattamente. Allora, per il drammatico ha vinto Hamnet, che mi sembra che in sala non sia ancora uscito.
No, uscirà tra poco.
Uscirà tra poco, devo dire, non sono molto interessato a storie d'amore di Shakespeare, dopo Shakespeare in Love.
Vabbè,
sono...
In realtà non credo sia una storia d'amore di Shakespeare.
Ah.
Quanto in realtà racconti la perdita del figlio di Shakespeare e della moglie.
Confermo.
Giusto?
Sì.
E allora Sky lo sponsorizza.
E quindi Hamnet sarebbe effettivamente il nome del figlio, da cui poi penso nasca la tragedia di Amleto. Credo.
Beh, forse hai visto il trailer. Il trailer ti ha dato questa idea.
No, è Sky che ne ha parlato proprio
Sky
come
parlato, sì.
Storia d'amore di... Cioè,
hanno scaricato la torrent quello sbagliato.
Classico, ma non mi aspetto niente di diverso da Sky TG24.
Un saluto a Sky TG24.
Ecco, questo ci si è chiuso il giornalismo. Ok, andiamo avanti.
Esatto.
Questa puntata parliamo solo male delle persone e delle cose.
Beh, così partiamo benissimo per il 2026, via.
Un saluto a Chopin che stava fumando mentre guardava i Golden Globe.
Illegalissimo.
E quindi è bello.
Poi, come miglior comedy ha vinto Una battaglia dopo l'altra. Comedy.
E vabbè, che gli vuoi dire? È un comedy puro. Come...
Aspetta.
Ridere tutto. No, beh, il personaggio di Sean Penn
fa ridere, sì.
Fa molto ridere, molto grottesco, quindi ci può stare.
Ma è il classico fa ridere perché è vero. Cioè, è quello. Perché
fa ridere perché è troppo vero.
Perché è l'unico nazista dichiarato della USA in questo momento.
Però, tra l'altro, mi fa sempre ridere leggere Best Motion Picture, Musical o Comedy. Cioè, nel senso. Noi...
Però, ti giuro che lo voglio fare un giorno, mettere Sean Penn e DiCaprio a fare un musical. Cazzo, devo riuscirci. Non so come li convincerò avendo un rene, però.
Non credo rimanga molto tempo, soprattutto per Sean Penn.
Sì, lo so, appunto, però cioè, sarebbe
però vedi te. Contento per te.
E
poi,
anche per voi.
Passiamo a una categoria che a me interessa molto, che è quella dei film d'animazione. E ha vinto, forse inaspettatamente o forse in maniera molto aspettata, visto il successo, K-Pop Demon Hunters. A me interessa molto perché questo film ha vinto contro la Disney, la Pixar e il successo incredibile che ha avuto il film di Demon Slayer, quindi anche contro l'Oriente, contro l'animazione giapponese. Tra l'altro è strano che non sia stato neanche nominato il film di... No, di Chainsaw Man, la storia di Reza, che quello è stato uno dei film con più successo in assoluto nell'ambito dell'animazione. E la cosa interessante è che appunto Sony si sta sempre di più riaffermando come il mondo dominante dell'animazione in questo periodo.
E tra l'altro ricordiamo prodotto Netflix, eh?
Sì.
cioè ha vinto il prodotto Netflix contro tutti gli altri film che sono usciti al cinema.
Perché Netflix sta facendo delle scelte molto giuste. Nell'ambito dell'animazione, mi ricordo ancora i Mitchell contro le macchine, Nimona, cioè sono tutti film veramente grandiosi. Quindi...
parliamo dello stesso studio di Spider-Verse, cioè non è per dire boba micio, però porca zozza. Cioè.
Tra l'altro una delle canzoni di quel film è nella top 50 globale di Spotify. Credo che la metà sono mie, perché le ascolto con la bimba che bado. Cioè io tutto il giorno, tutto il giovedì e tutto il venerdì ascolto quelle canzoni.
Fai balletti?
Sì, faccio i balletti.
Anche un ciao alla bimba a questo punto.
Ancora ricordo il trauma di averlo visto al cinema Massimo con tutti attorno a me che cantavano e ballavano le canzoni, mentre io ero lì tipo aiutatemi,
chiuso come una tartaruga.
C'erano anche i sottotitoli. A volte sai fanno la cosa del karaoke.
Era sing-along.
Quindi eri anche giustificato proprio
perché ero l'unico stronzo che non avevo ancora visto. Ah, beh, quello scusa lo guarda al cinema. Tutti gli altri invece, bambini e cose. C'era un padre vicino che ogni tanto ci guardavamo. Ma così, facciamo spallucce.
Vi siete baciati?
No. Non sono il tipo.
Plot twist al cinema Massimo.
Poi anche la moglie di questo tipo.
No, poverino, era l'unico, è stato scelto per portare le figlie, perché la moglie probabilmente si è salvata, è stata rimasta a casa. No, bel film, assolutamente lo consiglio a chi non l'ha mai visto.
Specialmente per cantare.
Poi, chi vuole parlare degli attori di cui... Ecco, qua non me ne frega veramente niente degli attori, quindi...
Zero neanche a me, perché poi appunto sono tutti film che non ho visto. The Secret Agent, che deve ancora uscire da noi, giusto?
Sì, confermo. Ma in realtà la maggior parte devono ancora uscire, credo. Sentimental Value, che ha vinto Stellan Skarsgård,
che ha fatto un bellissimo discorso,
sul cinema. Deve ancora uscire settimana prossima, se non ricordo male.
Sì.
E anche Hamnet, per cui ha vinto Jessie Buckley, la migliore attrice drama, se non sbaglio.
Sì.
Se non ricordo male.
Sì. Miglior attrice in un film drammatico.
Poi, beh, come miglior regista, chiaramente.
E che gli vinto,
ma mi sembra, cioè, mi sembrava anche scontato. Oddio.
Mani bassissime.
Comunque, ricordiamoci che a concorrere per il miglior premio come miglior regista c'era anche Jafar Panahi.
Sì.
Che ha fatto un film grandioso quest'anno, che poverino è stato di morire arrestato in Iran. C'era Guillermo del Toro, che comunque con Frankenstein ha confezionato un horror abbastanza interessante, sempre nel suo stile. E poi c'era Joachim Trier, che secondo me è uno dei nomi più importanti del cinema un pochino art house. Poi dopo Joachim Trier dopo Thelma, non so se l'avete visto, per me è diventato uno dei top registi da prendere in considerazione.
E comunque c'era anche una che aveva già vinto un Oscar, Chloe Zhao.
Sì, tra l'altro non so quanto meritatamente, diciamo, Chloe Zhao è interessante, però
a livello di distribuzione
comunque è stata ricandidata, esatto. Quindi piace molto.
Con Nomadland, giusto, Chloe Zhao, okay.
Sì.
Che bella dormita
con Eternals.
E con questo è il quarto film che viene troncato oggi.
Porca miseria, ragazzi, che bella dormita.
Dall'alto dei nostri saperi, tutti i film vanno a dormire oggi.
Sì, no, ma recuperateli tutti poi. Se volete un sonnifero
senza... Io comunque devo spezzare una lancia in quanto professionista ai premi, perché sono, cioè, viva l'industria, perché è quella che ci permette di andare avanti, di fare film che poi magari vede poca gente, perché se Jim Jarmusch viene pagato con i film che vincono i Golden Globe. I film che vincono i Golden Globe non vengono pagati con Jim Jarmusch, quindi ci servono, lo dico da professionista, cioè viva i premi, perché se no è la fine per noi.
Cioè. Però c'è un discorso di qualità anche dei film che vengono presentati.
Sì,
perché...
però guarda, dove portare la gente al cinema, in fin dei conti, è vendere un prodotto. Brutto da dire così, tanto siamo appena di onestà qua oggi, quindi abbiamo già stroncato 6 film. Io parlo a favore dell'industria, da capitalista quale non sono, però riconosco il loro valore, ecco.
Io, cioè, condivido il discorso, secondo me quando va in pari passo, no? Industria e arte, quando vanno insieme ci sta. A volte,
sì,
in questo caso devo dire, quest'anno è stato anche abbastanza
onesto,
equilibrato. Ci sono dei casi in cui vengono presentati dei film che sembrano preparati apposta, no? Per vincere, per spingere anche...
Tipo Nomadland!
Sì, esatto. No, ma anche Shakespeare in Love, mi ricordo, ha vinto l'Oscar. Cioè,
sì, ancora
cazzo,
ci chiediamo
però
come.
Esatto, cioè... Allora, diciamo che questo incontro di...
O anche Benigni che batte uno come...
Cioè, allora, puoi dirmi quello che vuoi su Benigni e tutto il resto... ma cazzo, l'iconica scena di Sofia American Loren History che lo chiama, cioè lui che si mette a salire sulle sedie,
capito, ma cioè
è il momento più, uno dei momenti più belli, più iconici della storia degli Oscar.
Vero, divertente,
ma poi, comunque, ripeto, assolutamente, ma sì, ma come la storia che Rocky ha rubato l'Oscar a Taxi Driver.
Io
e io godo,
sono d'accordo, perché con un terzo del budget ha fatto il doppio di incasso,
ma infatti io godo,
quindi,
cioè, però la classica ciao Zacci che mi stai guardando male, ci è rimasto male per questo. sono sempre bimbo di Scorsese, ma comunque volevo,
siamo
anche
tutti bimbi di Scorsese.
Volevo anche citare Ryan Coogler in tutto ciò tra i migliori registi, perché Sinner, ragazzi, se non avete Sinner, porca zozza, mannaggia al tennista,
via, parliamo male anche di
te. Ma sì, ma chi se ne frega, facciamo, sai quanta pubblicità facciamo così? Sinners è bellissimo.
Sinners, ho visto solo il trailer, trovi un quarto bellissimo.
È bellissimo, no, ti giuro, è un fenomenale. Poi visto al cinema è pazzesco. Cioè,
condivido per entrambi, è coato, è bellissimo.
Okay.
Un piano quella scena in piano sequenza è la migliore del
dell'anno. Non vuol dire che non sia bello, ragazzi.
E infatti per quello che condivido, per me va benissimo così.
E vai.
Abbiamo 40 secondi e c'è qualcuno che ci deve parlare
sì,
di
sì,
qualcosa.
Sì. Allora, la canzone che sentirete adesso, io sono mega felice che passa. Come si dice? Passo? Passi, che passi, scusate.
Vabbè,
così. Abbiamo parlato male anche dell'italiano. Comunque.
Senso questa frase, ma comunque continua.
Oggi blastiamo, hai 20 secondi. Veloce!
Sono felice perché è tornata, cioè è andata virale. E in realtà grazie a TikTok per aver fatto tornare in auge una canzone vecchia.
Viva la
vecchia,
Cina.
Nel senso, è di Emma, ma è di 10 anni fa e nessuno se la cagava più. Quindi top, con un trend di calciatori, tra l'altro. Quindi niente, ascoltate L'amore non mi basta di Emma. Oh!
Radio R18 e ti senti a casa.
Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale di riprendermi i vestiti, i libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento. E se il dolore è una corrente, io tempesta e paravento, paravento, con talento molto lento e voltati, guarda in faccia chi ti lascia, scordami. Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. Passa, che ne è stato delle frasi, ci sarò comunque vada, e che servono gli incroci se ognuno ha la sua strada. La mia strada era deserta, traversata da sconfitte, e con te quella promessa che le avrei evitate, con talento molto lento e voltami, sangue freddo se hai coraggio uccidimi. Io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano, ma farò la cosa giusta perché sono un egoista, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. Oh, l'amore non mi basta. Oh, l'amore non mi basta. Se amarmi poi ti passa. Forse questo è il senso del mio vivere, forse dal dolore si potrà pure guarire, ma anche scrivere canzoni, anche scrivere canzoni. Ora mano troppo l'amore non mi basta. Finiamo punto e basta.
Radio R18, la radio che forma e informa.
Allora, vogliamo fare pubblicità a questo panettoncino, tesori dell'arca, farcito con crema al pistacchio, che il nostro Zaccio carissimo ci ha portato. Un saluto, cioè, a Zaccio che si segue da a casa.
Abbiamo tempo per parlare e tu perdi tempo con i panettoncini.
No, comunque io volevo parlare, cioè, di quella cosa che era uscita poi qua mentre eravamo offline, off air, proprio di Emma, dei boomer, dei reel, sì. Un secondo, perché era bellissimo,
cioè. No, niente, che mentre spiegava Sofia tutto quanto...
Allora, aspetta, rispieghiamola meglio. Questa canzone è tornata in auge con i reel nostalgici dei calciatori, cioè fatti ai calciatori che lasciano la propria squadra.
Comunque in questo periodo politico dei reel nostalgici, occhio, perché è un attimo che sembra un'altra roba.
Hai detto reel, ma soprattutto reel nostalgici.
No, però posso dire che questa definizione è nata.
Ragazzi a casa, indovinate con le braccia marrone, voglio volare. Cioè, dobbiamo andare a fare dei filmati alla Carenza il prossimo anno e montarci sotto Emma Marrone e vederli romanticoni.
Nostalgicissimi.
Esatto. Ti ho distrutto Emma Marrone, Sofia.
Vabbè, easy, dai.
No, avevamo commentato, qua sì, c'era, no, un commento interessante da riportare.
Che a me in realtà questa canzone ricorda i reel che ogni tanto mi compaiono su Instagram dei quarantenni, cinquantenni, dove ci sono le foto, le transizioni a stella e quelle cose lì, con magari lì sotto la frase con scritto "mi hanno buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco". E la gente che commenta, la gente commenta "investo in questo reel" o cose simili, che sono veramente belli. Ma comunque torniamo a parlare a quello di cui veramente non sappiamo, ovvero il cinema. Vai Sofì.
Ma dato che abbiamo parlato dei Golden Globe, andiamo verso un territorio un po' più nazionale, anzi locale. A Torino ha aperto un nuovo cinema.
Incredibile, mentre da tutte le parti in Italia chiudono,
Qua aprono.
Dove è aperto?
Quartiere San Salvario. Si chiama Blu con la E, perché la E la mantengono per ricordare un po' il suo carattere a luci rosse che aveva prima.
Sì, corretto? Comunque blu è tipo blu in inglese, no?
Ma in San Salvario dove?
Via Principe Tommaso.
Ah, ho capito. Dove c'è la Maffei.
Un saluto al cinema, qui ieri ho lasciato il curriculum. Vi voglio bene, eh? Oh, vi aspetto, il mio numero ce l'avete.
Vorrei solo approfondire brevemente questo elemento piccante a cui hai accennato. Cioè,
se poteste vederlo, ha una faccia molto goduta in questo momento, ma piccante era. Si è aperto un sorriso luminoso.
I miei due neuroni si sono attivati quando ho fatto questo riferimento. In che senso?
Come, in che senso?
Cioè, oh, mi sono perso qualcosa. Cioè, in che senso?
Hai detto
questo passato? Rosse,
non ci ho più capito nulla.
Nel senso che, da quello che ho capito, prima era un cinema a luci rosse.
Ah,
e quindi
okay,
lui ha io in realtà questo collegamento con la E e le luci rosse non l'ho capito, è lui che l'ha detto.
Ma no, è che si chiamava
Romano. Ridilla.
Si chiamava Romano Blu, si chiamava.
Ah, okay.
O Blu Romano.
Ma Romano Blu comunque l'aveva sandonato. Ve lo dico perché ci abitavo vicino.
Allora non lo so. Vabbè, andiamo avanti con le prossime notizie.
Però,
dai.
Vabbè, parliamo bene di
comunque
questo cinema.
Comunque ha aperto un nuovo cinema.
Esatto.
Allora,
è solo questa notizia.
Ho letto l'intervista che hanno fatto al capo del cinema, non mi viene la parola, esercente.
Al cinemataro.
Esatto. Che tra l'altro lui ha deciso di rinunciare a un po' di posti, quindi ci sono solo 98 posti in sala e sono addirittura sedili reclinabili, quindi va provato questo cinema.
Dormire per vedere il film.
E forse è quella sua vecchia caratteristica luci rosse.
Esatto, sì, però cerchiamo di parlare bene di questo cinema, per favore.
Noi ieri che Alessandro ci ha detto: "No, ma qui si potrebbe fare un discorso bellissimo su questi cinema".
Fact checking del perché. Blu era il nome con cui venivano chiamati i locali luci rosse all'estero.
Top.
Quindi
visto?
Torino blu o adesso Roma.
Ah, perché all'estero sono daltonici.
Comunque, oltre a questi 98,
però questo sì.
Okay.
Via Principe Tommaso 6,
non 2.
No, beh, ci esiste anche ancora oggi il cinema Roma Blu, che sì, è ancora un cinema luci rosse in via San Donato. Poi c'è il cinema blu.
Esatto.
Pensa a tutti quelli: "Mamma, andiamo al cinema blu". Ok, poi al cinema Roma Blu si vedono
un bel, vabbè.
E crescono, e crescono subito. Crescono.
Noi volevamo parlare bene di questo cinema.
L'abbiamo fatto,
no,
l'abbiamo
voglio
fatto.
Finire di dire il discorso che è anche un impianto acustico molto buono, okay. E anche
molto buono, recensione proprio.
Come? Si sente, si sente.
Si sente buono.
È buono. Possibile, ragazzi.
No. Io normalmente saprei articolare dei discorsi, ma in questa stanza è veramente complicato.
Quei neuroni.
Sono tre cretini come
fotosintesi.
Vabbè, dai, andiamo a questo cinema a vedere quanto si sente bene, quanto si vede bene su questi sedili reclinabili.
Ma soprattutto un cinema di quartiere.
Un cinema di quartiere.
Che è una cosa importante, perché francamente in tutte queste catene, UCI, Id Space, sti cazzo, abbiamo un cinema di quartiere, cazzo, meno male. Finalmente!
Che poi questo cinema è della stessa persona che ha il Greenwich.
Ah, ok.
E il, quello in Piazza Vittorio, che è il,
il centrale, dovrebbe essere.
No, no, non è fratelli, il, ma il centrale. Perché io li sbaglio. Centrale
Piazza
nazionale.
Vittorio? Piazza Vittorio. No, Piazza Vittorio è classico, ragazzi.
Ah, il classico, è vero.
Il centrale,
centrale
è in
Carlo Alberto.
Carlo Alberto.
Allora aspettate.
Io devo fare fact checking perché io so di Fratelli Marx. È incredibile l'organizzazione di questa puntata, ragazzi. È...
Anarchia, come giusto che sia.
Però. Niente. Classico e Greenwich.
Quindi Piazza Vittorio e via Po.
Classico e Greenwich, sì.
Vabbè, ma il punto non è quello. Il punto è che ha aperto un nuovo cinema, ragazzi. E, andiamo avanti.
Cri-cri. Cri-cri.
Altra notizia. Vai. Con questa abbiamo finito. Abbiamo altre cose da dire?
No, non c'è.
Abbiamo 4 minuti, ragazzi.
Sbizzarritevi. Ah, perfetto. Proprio... Ok, un cenno veloce.
La nuova piattaforma HBO Max.
Ok.
Ok, ora parlate voi perché io non sono per niente ferrata su questo argomento.
Faccio un intro io.
Max.
In un momento in cui Netflix sta per comprare Warner Bros. E Discovery, Warner Bros. Discovery esce in Italia con HBO Max. Praticamente tipo un controsenso commerciale pauroso di cui non si saprà assolutamente nulla di come finirà questa storia, anche perché Sky in questo momento è rimasta col cerino in mano in quanto era distributrice di tutti i lavori HBO. Sì. Se tu adesso vai su Sky a vederti una serie ti trovi tutto Sky Originals, che comunque è bello. Io volevo finire di vedermi finalmente Game of Thrones e sono rimasto
però, ma
col cerino in mano.
Questo, ecco, comprende anche Now TV?
Sì, Sky Now TV, okay. È uguale. Okay. Sì. Sono, hanno tolto una quantità di roba pazzesca. Hanno incominciato già il primo luglio con Eurosport.
Quindi era una cosa già.
Che è Discovery, okay. Quindi la parte di sportivo broadcast di Warner, sì. E mo sono rimasti con il nulla. E HBO penso che sarà da domani, no? Da 15.
No, se non da ieri addirittura.
Da ieri, comunque.
Da ieri.
O no, meno di 24 o tra 24 ore.
Sì. No, è da ieri. E tra l'altro io sono super contento della sua uscita, perché oltre che posso recuperarmi serie Warner DC tipo Peacemaker o altro, che appunto erano principalmente disponibili. Grande!
Ma soprattutto sta per uscire a febbraio.
E soprattutto a febbraio esce
Portobello.
Portobello, ragazzi. Ma soprattutto, ragazzi, è questo la cosa che più non vedo l'ora di vedere. C'è tutta la serie di Gumball. Sì, tutta la serie.
Chi se ne frega di Bellocchio? Cioè,
non me ne frega niente di Bellocchio. Dai, scusa.
Sì, devo dire.
Voglio vedere Darwin e Gumball. Finalmente posso farlo. E c'è anche Yar, per chi interessa.
Ah, Yar, quello leggendario lì.
Con
Yar,
Noah Wyle, se volete vedere, prima di vedere The Pit, tra l'altro,
certo.
È stato recentemente Golden Globe, anche lui ha vinto come miglior attore in una serie. E niente, sono contento di questa cosa, spero duri. E sono curioso, anzi, di vedere come funzionerà con la Warner poco prima della transizione definitiva.
Ma
con
tanto
Netflix.
Ci passeranno ancora un paio di anni.
No, certo, però sono curioso di vedere come gestiranno loro il passaggio.
Tra l'altro, non so se avete
dal
sentito
cinema a HBO.
Paramount ha denunciato
tempo.
Warner.
Ma Paramount se ne può andare a fare nel culo.
No,
ma questa cosa l'avevo già detto, ragazzi. Gestito da Trampiani, cosa devo dire? Sono diventato sempre più frusciante. sono curioso di vedere la gestione della Warner da parte con HBO Max, adesso che è arrivata anche in Italia. Quanto tempo attenderà a inserire i suoi titoli dall'uscita al cinema direttamente nella piattaforma. Se come Disney, roba di 2 mesi, o magari aspetterà ancora un po'. Sono veramente
curioso. Che poi questa cosa è molto locale, perché in Francia ad esempio tu devi aspettare, mi sembra, 6 mesi per pensare una cosa sulle piattaforme, non puoi farlo prima.
Viva i francesi.
Sì, francamente sì, lì da quel punto di vista dovremmo seguirli a sprombattuto, perché tu devi tenere un film in sala almeno 6 mesi nel circuito cinema.
Ma soprattutto prima esce in un video, porca zozza.
Sì, e poi deve essere distribuito sulle piattaforme. E comunque, come se non bastasse, se tu hai 5 sale, 2 o 3 sono dedicate soltanto a programmazione nazionale. Il che aiuta.
Non so. Vai, con le, c'è una cosa che volevi dire, un ricordo, Marcolino.
Ricordo per la Warner,
ricordo,
no?
No, ricordo di prima.
Ah, giusto. Eh no, volevamo ricordare purtroppo la scomparsa di, beh, uno dei più importanti registi europei, registi internazionali che ci sono stati nel Novecento, ovvero Bellatar. Purtroppo è scomparso all'età, un'età anche abbastanza giovane, 70 di 70 anni. Abbastanza giovane perché era malato. E la cosa che, tra virgolette, mi fa piacere di questa notizia è che comunque lui aveva esaurito tutto il suo discorso artistico già nel 2011 con l'uscita del Cavallo di Torino, perché da lì poi ha detto non voglio più fare cinema. Mi sembra che nell'ultimo periodo abbia fatto delle masterclass, abbia fatto dei progetti museali addirittura. Quindi, diciamo, a differenza del caso di David Lynch, in cui si poteva sperare magari che continuasse con ancora uno o due film o magari un'altra serie, qui comunque Bellatar si è esaurito a livello artistico molto prima. Comunque ha continuato la sua carriera artistica sempre in maniera molto più programmata, ecco. E quindi con questo io consiglio di recuperare tutti i suoi film, anche se insomma bisogna dedicare forse una settimana a recuperare tutto quanto, anche perché bisogna un po' metabolizzare il suo cinema. Io consiglierei di iniziare con un film abbastanza accessibile, abbastanza corto, che è L'Uomo di Londra, che mi sembra duri soltanto un'ora e 40, due ore. E secondo me film thriller, però nel modo con cui lo intende lui, slow cinema, perfetto, perché se ti piace quel film ti può piacere tutto poi il suo cinema, il suo tipo di visione.
E con in sottofondo una canzone di Red Dead Redemption 2. Ti guardo, Gabri. Ti guardo e ti osservo, maledetto. E dobbiamo dare via alla prossima canzone.
Sì.
Che mentre Sofia prima ha accennato tutta questa cosa qua di reel e robe varie, dedico questa canzone di questo maestro. che dedico a Michele che ci sta ascoltando e anche Sara che forse ci sta ascoltando. E signore e signori, questo lo andrò a vedere a luglio finalmente. Sono molto contento. Lasciamo parlare la canzone, Gabri.
Radio R18 e ti senti a casa.
L'uomo cannone vola dal suo divano su un aereo di carta per un viaggio lontano. L'uomo cannone paura non ha di lasciare la terra e ciò che sarà. E se ti accorgi che c'ho gli occhi rossi, forse perché tu non piangi mai. Hai capelli lisci ma li vedo mossi, svegliami quando te ne vai. L'uomo cannone spara minchiate, il circolo sa che è l'uomo migliore, ma lo prendono in giro perché sa volare. L'uomo cannone sfiora le stelle, ma il pubblico mangia e ride a crepapelle. Turbolenze violente, trema la fusoliera, urla senza arrossire, mi sento morire. Mira la luna, fa un respiro profondo, atterra su un letto, la fine del mondo. Padre, l'uomo a cannone, no, non morirà, 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 morirà. L'uomo a cannone spara minchiate, l'uomo a cannone non è tuo padre. Alle ore 4 e 20 di un giorno infrasettimanale erano già tutti andati via. L'uomo cannone
pervaso da una vuota malinconia, si guarda allo specchio e si ricorda che c'è un metro di kebab nascosto in cucina.
Guarda che questa è quasi da premio strega, eh? La morte che provoca la felicità. L'unica cosa che riesce a farla che cos'è? La droga che hai appena consumato. L'unica cosa che quando finisce tu sei felice.
Non drogatevi.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio, con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Grazie Giallo per averci fatto scoprire questa perla. Comunque, se
ricordatevi, per il sociale non drogatevi.
Sono dipendente da Tony Pitoni, è tutta colpa di Gianluca.
Che brutto dipendente.
Il mio lavoro qui è finito.
Questa era una delle più soft.
Comunque. Esatto, questa non è niente in confronto all'ultimo album che ha fatto uscire. Album EP forse, più che album. Ma direi di dedicare l'ultima parte alle prossime uscite in sala e un po' di notizie che secondo noi sono importanti da sapere per affrontare questo fine settimana. A partire da oggi, perché inizia oggi il fine settimana. Prossime uscite, vabbè, La Grazia di Sorrentino. Vogliamo parlare di Sorrentino 3 secondi? Ci se lo merita?
Beh, si spera, okay. Dovremmo parlare anche dopo, quindi dai, perché no? È grandissimo regista italiano.
E fin qui.
E fin qui ci sta.
E andiamo avanti con la notizia.
Ho sentito, esatto, via. No, la cosa interessante della Grazia, ho sentito che è molto simile come impostazione al Divo, che per me è quasi un capolavoro del cinema italiano contemporaneo, che secondo me è il migliore che ha fatto Sorrentino, perché è molto mirato col pop, con la politica, con anche il suo stile molto sospeso, molto onirico, per cui secondo me è un film dove condensa veramente tutto quanto e si spera che sia un po' diventi poi un po' la summa di tutto il suo percorso anche negli ultimi anni, soprattutto dopo Partenope e La Grande Bellezza, che invece sono stati un po' esercizi di stile da me non molto apprezzati, forse neanche dal pubblico.
Da me nemmeno. Da quanto posso essere considerabile, però da me nemmeno.
Non so, stavo guardando Beatrice che...
No, mi va il discorso. Mi trovi d'accordo, diciamo che di Sorrentino poi effettivamente l'ultimo che io ho veramente apprezzato è stata La Mano di Dio.
Ah, che anche quello è in effetti molto carino, molto autobiografico.
Esatto, perché secondo
quello.
Me riesce a toccare corde sue abbastanza personali, ma poi in maniera molto generale un po' di tutti alla fine, perché ha a che fare con appunto l'infanzia, nostalgia, e poi Napoli, posso dire, fa la sua bellissima figura sempre nel cinema.
Ok, mi sento uno stronzo, solo io mi sono addormentato con quel film, va bene, ok.
Ci mancava a parlare male di...
Cerchiamo di restare un pochettino neutri possibile. Non dico per forza, però dai,
disse lui,
Non ho ancora detto niente, sto zitto.
No, dicevo che La Grazia, almeno per quanto ho letto e per quanto ho sentito in giro, ha comunque abbastanza pareri positivi al momento.
C'è anche una nostra collega in redazione, Demetra, che è un po' di parte perché le adora Sorrentino, però ha detto che è un capolavoro assoluto, per cui
ad ora è forse riduttivo.
Osanna.
Non so. Tra l'altro Sorrentino c'è anche domenica, viene a Torino, però i biglietti sono finiti tutti, quindi
io ce li ho, li ho presi
io anche.
E quindi adesso andrei a rivenderli a un prezzo folle per farti...
Beh, uno è mio,
io e l'altro può essere rivenduto.
Dovrebbe essere la mia ragazza, per cui sì.
No. Animale.
Ma se mi stai ascoltando, no, è per te, tranquilla.
Stacco. Prossimi film, Rental Family. Nelle vite degli altri, di Ikari.
Si dice così? Artista Ikari. Ikari. No, è un artista giapponese emergente che è molto interessante. A me piace anche il nome perché ricorda una casa di produzione di fumetti italiana, per cui, come dire, non so, mi suscita molto qualcosa, però non la conosco benissimo, devo dire. Ho visto il trailer, mi sembra molto interessante, e c'è anche Bernard Fraser come attore protagonista in questo film, che sta facendo una carriera particolare, ecco, dal, come dire, l'oblio in cui è caduto a un certo punto, adesso sta riemergendo pian piano con un Oscar, con il film di Scorsese, con un film internazionale giapponese come questo.
E se... La Mummia 4.
Un giusto ritorno.
No, non vedo l'ora. Non vedo l'ora.
Stai sudando, talmente sei eccitato.
Brendanone. Manca quello, e poi facciamo anche un nuovo capitolo di Giorgio Re della Giungla.
Poi c'è 28 anni dopo, Il Tempio delle Ossa. Qui hai qualcosa da dire? No, bene.
Solo da fare gesti.
Ho provato a vederlo. Mi aveva detto
basta, ma cazzato sui film.
Poi c'è Divine Comedy di Ali Asghari,
che doveva tra l'altro essere a Torino questo giovedì, giusto?
Venerdì.
E purtroppo non può venire perché è bloccato nella situazione geopolitica molto particolare e accesa che c'è in Iran in questo momento.
Molto quindi... particolare e accesa è un eufemismo comunque.
Perché non vorrei che ci chiudesse
in maniera molto,
cioè,
molto
che ci bombardano gli Stati Uniti.
E poi non dimentichiamoci, è un documentario quello su Willy Peyote?
Sì.
Documentario su Willy Peyote, Elegia Sabauda.
Bellissimo nome, Elegia Sabauda per rapper. Quindi infatti mi aspetto, non so che contenuto artistico con un nome del genere e con il personaggio anche. È stato un importantissimo rapper piemontese, grande.
Allora,
grande
io avevo un po' il mito di Willy Peyote.
Hai detto è stato,
Non, vabbè, non so quanto sia adesso nella no, scena, per scena.
L'altra volta parlavamo di necrologi, sembra Gigi, poi.
No, e poi sento c'è qualcun altro nella scena, magari di un pochino più attuale. Poi.
Io avevo un po' il mito di Willy Peyote, ma l'altra sera me l'hanno un po' smontato. Quindi, un po' triste.
E quindi anche in questo caso
anche
parliamo
questo
bene
caso.
Di cose, di gente,
quindi
di persone.
Ascoltate Willy Peyote, ragazzi.
Vabbè, poi l'ultimo. Oddio, Inland Empire, l'impero della mente. Ah, di David Lynch, Il Restauro.
Ogni volta
quello? Quel David Lynch?
L'ho visto su un reel di Instagram che
anch'io.
Scorreva, però.
È in trend su TikTok, mi hanno detto.
Ma lo stesso di quelle dei cinquantenni.
Che tra l'altro adesso tra...
Ciao Zaccio. Buongiorno.
Ma ti sei anche tu?
Io appena sbaglio David Lynch entro nella chat. E comunque tipo domani domani
è
l'anniversario della morte, quindi
noi parliamo o male o di morte.
Sì sì, io entro nel così. Come niente. Comunque un po' il suo compleanno, quindi insomma.
La scena è stata Zach era a Tokyo a sentire parlare di David Lynch, è comparso qua accanto a noi. È di nuovo scomparso.
Teletrasporta la Dragon Ball per arrivare.
Quindi, poi secondo me è importante ricordare l'appuntamento che c'è stasera all'Off Topic.
Ah, cazzo, vero.
Vedo gente che ho scoperto essere un brand, chiamiamolo sì. Brand, creato da Alessandro Amato e Carlo Griseri.
Mio padre. E anche Mattia Napoli e Mattia Temponi.
Ok, scusa. Loro me l'hanno venduto come loro.
In realtà l'idea è partita dai critici, poi sono arrivati anche i uomini della troupe a dare sostegno per portare gente di troupe. Si fa anche a Firenze, sì, è vero. Si fa sia a Torino
sì,
che a Firenze.
E mi hanno un po' spiegato, spero si possa dire, vabbè, in caso... Vabbè,
beh, io lo frequento,
a Firenze fa un po' fatica a partire, mentre sì. A Torino a grande piede...
Sì, c'è anche bisogna anche essere sinceri, la quantità di persone che lavorano nel cinema a Firenze è infinitamente più piccola di quella che lavorano... A Torino, cioè con tutto bene che a Firenze, con tutto bene che posso volere i fiorentini, che loro possono vedere me, cioè zero. vedo gente, cioè io ci vado sempre.
Ok, anche
essendo,
stasera?
Anche stasera.
Ah, top, dai.
Essendo membro di troupe, è una figata. Okay. È un'idea geniale per chi lavora, per chi vorrebbe lavorare, per chi vorrebbe conoscere, per chi semplicemente vuole farsi un salto a vedere... chi c'è dietro le quinte di un film o per sentire gente che spara cagate tutto spiano come facciamo sempre, quindi no, a parte gli scherzi abbiamo anche dei bei panel, perché poi ogni mese fanno dei panel. Ad esempio in questo caso oggi ci sarà Rete Cinema Piemonte, che è l'associazione di lavoratori di cinema, che darà un po' il termometro della situazione. però ad esempio ci sono magari produttori che parlano, collettivi di scrittura che parlano, che si presentano, puoi lasciare il tuo nome, il tuo numero e quello che vuoi fare o quello che fai su una lavagna. No, è ben strutturato e poi comunque è un modo anche per rivedersi tutti quanti e per evitare di odiarsi, specialmente tra di reparto regia.
Ci sta, abbiamo parlato finalmente bene di una cosa, direi.
Quindi non guardiamo, non andiamo.
No, andiamo.
Che tra schifo sto mainstream.
È un'iniziativa gratuita. L'unica cosa che devi pagare ovviamente è se consumi, quindi...
Sei alcolizzato, se no.
Sì, esatto, tipo io non bevendo.
Ah, io sono alcolizzato, pensavo no. Okay.
No.
Infatti, cioè... L'esordio era io di...
No.
Perché hai attaccato bene, no? Però...
No, ma infatti, tra l'altro, senza farla apposta, stasera ci troverete praticamente tutti. Tu ci vai stasera? A posto, ci troverete tutti quanti lì. Ci vai.
Facciamo una puntata radio lì, cioè...
Beatrice?
Ma in effetti non ci sarebbe, non sarebbe neanche... Cavolata, come idea.
Farà una bella.
Grazie, l'ho detta ora io l'idea, quindi devo partecipare a questa cosa.
Questa sta diventando la riunione di Radio R di
la maternità in questo facendo caso dell'idea. Cioè.
Facendo tutto lei, miss. No, non voglio condurre. Poi alla fine, cioè, guarda qua, prende possesso tutta quanta la stazione.
Scusa, l'ho detta io questa fantastica idea.
Sì, 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 no, va bene. Adesso ci metto anche la firma.
Sì, io dell'idea.
Poi parliamo con la radio, facciamo live at off topic. Quindi non sentiremo un cazzo perché c'è gente che parla tutto spiano. Però potete. Potrebbe essere un'idea, forse non farlo al... Cos'era quello che c'è in Galleria Umberto? Quando presentavamo il Ramodosso, quindi il Chicco d'Oro...
Al Chicco d'Oro!
Reminiscenze da Aldo Giovanni e Giacomo. E possiamo farlo off topic, quando c'è. Perché no?
Sì, sì.
Mica una stronzata.
Quindi Alessandro Amato, so che ci stai ascoltando, sai cosa fare.
Più che altro bisogna parlare con Griseri, con Temponi, con
sì,
Napoli...
Sì, il numero di Griseri ce l'ho.
E dai. Con... l'off topic. Deve andare bene anche a loro, più che altro.
Se ci vogliono, cioè nel senso stiamo dando per scontato che ci vogliono. Se c'è anche Zaccio, sicuro.
Se c'è Zaccio, ci vogliono tutti.
Senza già.
Basta che dici David Lynch e appare.
Non
ecco
una garanzia.
Di David Lynch, di Zaccio, non di David Lynch. Cioè.
Aspetta, voglio rifare. David Lynch.
Mi hanno chiamato.
Eccolo.
È stato un momento di lag, ma comunque voi ha capito.
Da Tokyo.
E nulla. Cosa possiamo dire? Che
ci mancano 3 minuti.
Ci mancano 3 minuti. E vabbè, allora, i classici appuntamenti li abbiamo detti. Sperando di non dimenticare nulla. Abbiamo detto tutti quanti i film.
Questo weekend c'è anche il Festival di Memissima. Se a qualcuno interessa al ciclo
e
dei lettori.
E allora, c'è anche quello. Figo, sì. Bello.
Di cosa
gratuito.
Si tratta?
È un festival sui meme, letteralmente.
Ho capito.
È bellissimo il silenzio che è crollato qui dentro.
E non saprei come. No, ma che cosa si fa? Storia dei meme,
David Lynch.
Dei meme.
Ci fanno una serie di panel.
Sono un sacco di meme su David Lynch.
E li ha creati tutti i Zacci. Ci fanno una serie di panel, cose sui meme, anche sull'intelligenza artificiale.
Eccoci qua. Andiamo.
In effetti ogni...
adesso devo raccontare questa cosa perché... Allora, io con la scusa saluto la mia compagnia teatrale. E a proposito dell'intelligenza artificiale, questo è un trauma che sto vivendo in questi giorni. Hanno fatto la locandina. Perché hai fatto no?
Perché hai un minuto,
non è un no. Hanno fatto la locandina dello spettacolo, del prossimo spettacolo a cui parteciperò. E tutte le facce sono giuste, tranne la mia.
No, e cosa c'entra con
l'intelligenza? Come sei venuto?
No, perché praticamente è palesemente stata composta la foto, la locandina con l'intelligenza artificiale, perché sono compaio senza sopracciglia, che in una foto in cui non sorrido, in cui a quanto pare sorrido, non lo so, mi ha fatto il becco a papera, non so cosa dire.
No, sferato,
appena l'ho vista io ci sono rimasto di merda.
E poi... Quindi sei venuto meglio di come... No, battuto.
Vai a cagare. E, quindi ricordatevi, perché Gianluca odia l'intelligenza artificiale?
Adesso perché gli fa gli sgarri, cioè non gli piacerebbe un casino.
Tra l'altro, a proposito, tornando al discorso di prima di Memissima, io e Zach, sorpresa, presenteremo questo spettacolo andando avanti a urlare per forza.
siamo mocciani? Cos'è?
Io e Zach sì, tantissimo.
Poi...
Scusate, mi fa sempre ridere. Zaccio. No, perché io mi la faccia di Zaccio associo a quella di Lynch. Quindi immagino sempre Lynch che dice per forza. Non so. Scusate, basta, sto zitto. Fine.
Anche perché abbiamo 40 secondi, direi di far parlare David Bavio a questo punto. Quindi dai. Ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Dai, fai la chiusa, Sofì, dai.
Niente, ci vediamo mercoledì prossimo, che è il 21. È già la prossima settimana che possiamo stare un po' di più? Non lo sappiamo. No, non lo sappiamo.
Dopo oggi
no. Dopo oggi. Ah, non va Vabbè,
ci vediamo.
Ci vediamo la prossima settimana alle 10. E magari con molto più preparati sulle notizie.
Sì, ci stiamo riprendendo. Dalla
ci stiamo un po' riprendendo.
Però
sì,
con la stessa fotta. Cioè.
Sì, 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 sempre noi e sempre qua. E niente, buona settimana. Ci vediamo all'Off Topic stasera.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Radio R18, la radio che forma e informa.